buonasera, una nuova puntata di Mani di Protagonismo. Oggi mercoledì 4 ottobre e si parte proprio carichissime, lanciatissime nel nuovo mese, già a metà settimana. E la grande sorpresa di stasera è che apriamo già con l'ospite. Ciao Lia!
E che ospite!
E che ospite! Guarda, io sono è indescrivibile la gioia che mi date quando venite in studio, e sottolineo quando venite in studio.
C'hai da dire che ti diverti un poco come i gatti.
Brava. Sono meno predatrice solitaria dei gatti, nel senso che non so se me la caverei in natura a procacciarmi cibo e risorse.
E tu sei una predatrice da supermarket.
Esatto. Dai. Neanche da
una tigre da supermarket.
Da supermarket online, possibilmente, perché mi viene l'ansia a fare la spesa.
Vedi che sei una predatrice solitaria, quindi.
Alla fine sì, alla fine, però online, digitale. La voce che sentite sicuramente avrete riconosciuto, perché io e Lia collaboriamo da mo, è Lia Begani, la nostra
educatrice cinofila. Rieducatrice cinofila e divulgatrice cinofila.
Dopo 3 anni siamo riusciti a farlo.
A uscire dalla sindrome dell'impostore.
Esatto, perché non c'era verso che dicesse divulgatrice. Anche educatrice cinofila faceva un po' di fatica a dirlo, però e la pagavano e quindi alla fine ce la faceva. Quella della divulgatrice, non essendo ancora pagata ufficialmente, è un po' più faticoso, no? Quindi se la pagaste per divulgare, poi...
Sti cavoli.
Dunque, perché è qui lei oggi? Perché, come sapete già, tutti i mercoledì significano compagni di branco, ovvero noi, io e te, tu e io, e di volta in volta, poi a seconda dell'occasione, tutte quelle meravigliose persone che si prestano a contribuire con la loro conoscenza a un argomento di animali domestici, cura di animali domestici, poi a volte sono esotici ma sono domestici, quindi insomma oggi ci sei solo tu, ma in generale poi ogni tanto capitano anche nuovi altri personaggi e persone molto carine e simpatiche. E chiacchiereremo di cani, siamo reduci dalla registrazione della nuova puntata di Compagni di Branco, anche se quella che uscirà domani l'abbiamo già registrata,
editata, è pronta per uscire.
Esatto, però questa di oggi uscirà fra 2 settimane, ma voi non dovete preoccuparvi perché domani avrete la vostra nuova fresca puntata di Compagni di Branco podcast. Noi ci ascoltiamo Emily Sandé e poi entriamo nel vivo di Compagni di Branco e Mani di Protagonismo. Or am I just wasting my time in vain? Is this love? Emily Sandé con There For You, ed è quello che io sarò per te, Lia.
Cosa?
Io ci sarò per te.
Quando?
Sempre.
Ah, va bene, è una minaccia.
Il mio nuovo sport degli ultimi tempi è quello di esprimere più frequentemente possibile e più energicamente possibile il mio affetto nei confronti della Lia, perché vedo che questa cosa la mette incredibilmente in difficoltà e questo mi diverte assai.
Oggi, hai capito gli amici?
Oggi mi ha detto che sono una pervertita perché le ho dato un bacino sulla guancia e le ho detto che le volevo bene.
E mi tocchi le tette.
Dopo, è successo nel parcheggio dopo.
Ma era già successo prima. Se tu fossi un uomo potrei denunciarti.
Ma anche se io fossi una donna.
Allora ti denuncio.
Denunciami. Dunque,
pensa... E tanto in questo periodo.
Infatti, guarda, io praticamente ormai le ho, cioè c'è la fila di gente che, quindi mettiti in fila perché...
Passa il numero.
Esatto. Pensavo di parlare con te, che è una cosa che tra l'altro noi abbiamo già sottolineato più e più volte quando parliamo di cani e se vi va di prendere dei cani, se siete nell'ordine di idee di avere dei cani, del carovita dei cani e dei gatti, che poi è carovita degli umani per i cani e per i gatti.
Ma tra l'altro c'è un carovita in generale in quel periodo qua. Aiuto,
Madonna,
ragazzi, io non so voi, ma fare la spesa è un salasso.
È un salasso per il cuore e per il portafoglio, perché adesso a parte io poi sono in queste cose, sono sbaglio perché cerco di non farmi cerco di non pensarci troppo, no? E penso, vabbè, non li metto via, tanto prima o poi muoio e che cosa li lascio, capito? No? Però invece la situazione è agghiacciante. E il Corriere della Sera, nell'inserto dell'economia, parla proprio appunto di che questo caro vita colpisce anche la famosa pet economy, dicesi anche, ovvero quello che noi spendiamo per i nostri amici animali. Ed è un discorso molto attuale, specialmente appunto tra me e Lia, perché lei è un po' che me lo dice. Io stavo prendendo in considerazione di passare alla casalinga per la panda, perché ha questa...
Traduciamo, certo. Dicesi dieta casalinga quando tu vai da non è che gli dai gli avanzi,
no,
vai da un alimentarista che ti prepara una dieta ad hoc per il tuo cane, con integratori, ciccetta, carboidrato,
esatto. Oggi non ho ancora digerito il sushi che abbiamo mangiato a pranzo.
Integratori, ciccetta, carboidrato, carottine, zucchine.
Esatto.
Cioè, bellissimo, siccome i cani stanno da Dio, però...
Sì. Cioè, conosco gente che proprio...
Ti conveniva fare un figlio alla fine.
Hai capito? Invece ho scelto scientemente di non farvi, perché non volevo sti sbatti, non li faccio per me, per Andre... Però ovviamente per i miei cani li farò. E in quest'ordine di idee lei mi diceva: ma se non vuoi farti lo sbatti, adesso ci sono queste ditte, no, che ti mandano a casa la cosa tra virgolette su misura. Io mi sono informata e ho scoperto che più o meno sarebbe stato, e comunque non andava bene, mi ha detto poi la veterinaria, la nostra amica Amanda Pellegri, però si aggirava il costo per i due cani mensile intorno ai 250 euro. Come la mettiamo? Come dici tu, facevo un figlio, adesso non so quanto spendete per dar da mangiare ai vostri figli, però più o meno, giusto?
Sì,
esatto. È comodissimo il servizio, perché loro hanno queste quattro opzioni, però penso che siano per cani normodigestori, perché hanno quattro opzioni, cioè quattro proteine, quindi salmone, manzo, pollo e tacchino forse, e il quantitativo di verdura, il quantitativo di... insomma vitamine, quella roba lì, e t'arriva congelata questa bustina
che anche lì ci vuole un pozzetto solo per i cani.
Esatto. E niente, però il costo è questo, in un ordine di idee di offertona che mi facevano iniziale di inizio abbonamento al servizio.
A 250 scontati.
Brava. Non erano 250, erano 220 qualche cosa scontati, del 20% per entrambi i cani. Insomma, raga, adesso io a loro do le crocche buone, quelle da sordi, e spendo però meno, quindi però non so fino a che punto, facendo invece io lo sbatti come hai fatto tu, come fai tu per alcuni dei tuoi cani, quindi dal macellaio con la verdura e le robe, si risparmia rispetto a questo servizio?
Ah sì.
Sì,
sì.
Ok. Quindi si parla appunto di costi di cani e gatti che costano di più. Secondo l'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca EMG Different, ogni anno per mantenere un cane, attenzione, servono in media quasi 600 euro e circa 390 per un gatto. Pensavo di più, ti dico la verità. Secondo me qua si parla proprio con le crocche della Lidl.
Cioè, perché cosa? Scusami, mi stavo leggendo.
Si spendono in media 600 euro all'anno per il cane e 3,90 per il gatto. Però secondo me, nell'ordine di idee, delle crocche sgrause.
Dici solo di alimentazione o in totale?
Solo di alimentazione. No,
600 non è...
Aspetta, no, dice in Italia una famiglia possiede due animali. Allora, se si considera che in Italia una famiglia possiede in genere due animali, si arriva a una spesa di 780 euro ai 1200 in base alla tipologia di amico a quattro zampe posseduto. Vediamo. Posto che più della metà, 59% appunto, dichiara di possedere un cane o un gatto, oltre 11 milioni di individui, hanno ammesso di aver riscontrato rincari, incrementi e cose che riguardano la spesa alimentare. 9 proprietari su 10, l'89%, ha dichiarato che il prezzo di pappe e croccantini è aumentato di più, seguito dai costi del veterinario. C'è tutto, anche il veterinario, però non credo nei 600 euro, è impossibile che c'è anche il veterinario. Rincarati secondo più della metà degli intervistati, il 51%. Guardando nel dettaglio la tipologia di animale, la spesa è percepita più gravemente tra i proprietari di un gatto. Tanto che quasi 2 su 3 hanno dichiarato di aver dovuto far fronte ai rincari. Il 91% di chi ha fronteggiato rialzi per almeno un amico felino si è lamentato soprattutto dell'aumento del cibo, mentre chi possiede un cane si è lamentato delle spese veterinarie di più, il 55% contro il 49% dei proprietari di un gatto.
Perché diciamo, cioè abbiamo una serie di cani che sono delle chiaviche, però.
Veramente, marci, cani marci abbiamo.
Sempre peggio.
Sempre peggio.
Io guarda, poi tra l'altro sto riscontrando una marea di problemi digestivi, una marea.
Allora, c'è qualcosa che non va. O nei mangimi, davvero, o nello stile di vita. Non lo so come mai sono così sgrausi a livello digestivo i nostri amici pelosi. Dunque, andiamo in pubblicità velocemente, ma poi continuiamo a chiacchierare. Fateci sapere voi all'anno, più o meno, o al mese se vi viene meglio, quanto spendete, facciamo solo di cibo, per i vostri amici pelosi, gatti o cani che siano, poi specificatecelo. 333-964-9949. E rieccoci dopo la pubblicità, sempre qui a Mani di Protagonismo, con l'appuntamento però di Compagni di Branco per il mercoledì ed la presenza molto gradita di Lia Begani, la nostra educatrice cinofila. Tra l'altro non ci penso mai a farla, a lanciare questo input, ma se volete farle delle domande in tempo reale, why not?
Siamo qui.
Di solito poi vi risponderà dicendo: mi mandate un video, dovrei vedere. Perché no, vuole essere sicura al 100%, giustamente, di quello di cui state parlando. Invece noi parliamo comunque di canetti e si parlava di rincari. Ora, tu ovviamente, avendo 5 cani, 2 figli e un marito, molto carnivoro peraltro, dal macellaio spenderai praticamente come al farmacista gli hai comprato.
Ma nì, in realtà spendo uguale alle altre famiglie, perché io faccio in modo che di pasti di carne in casa ce ne siano molto pochi.
Cioè
2 a settimana.
Ok.
Al massimo.
Ah, quindi tuo marito, nonostante la sua voracità di carne, non la mangia più di 2 volte alla settimana.
Però quanto la mangia?
Diciamo che dà. Riceve. E invece i cani?
Ma allora, adesso sono alimentati quasi tutti a crocchette. Vabbè, la Calli adesso è momentaneamente a casalinga perché non sta tanto
bene. Ok.
Però sì, io prendo delle buone crocchette e tendenzialmente li alimento così.
Ok, ok.
Perché insomma con Olga l'ho fatto, però devo dire che è faticoso.
E con Olga tu facevi il meal prepping, che ti compravi i chili di carne e poi la congelavi?
Io andavo dal mio macellaio di fiducia, che mi faceva un po' di sconticino per il maiale, il taglio di maiale magro. Poi tornavo a casa, mi sono comprato ancora, non è che l'ho dato via, il tritacarne, e tritavo tutti i 15 kg di carne che compravo per volta. Erano 15 kg per volta.
C'era quella volta alla settimana che trovate la lì in modalità serial killer.
Esatto, con la mannaia e il tritacarne.
Ok.
Io e Dahmer uguale.
Esatto.
E c'è la scena nel documentario su Dahmer dove c'è lui che lavora in macelleria e che trita la carne.
Già.
Mi somiglia in effetti.
Credo che abbia, come si dice, occupato gli incubi di molte persone dopo prima e dopo quel documentario.
Fatto sta che da allora 15 kg di carne li tritavo tutti, li porzionavo per la dose di 2 giorni e poi ogni 2 giorni cuocevo 1,5 kg di carne tritata.
E la cuocevi vapore?
No, scottata in padella. Okay. C'è un padellone grosso così.
Ok.
E gliela scottavo in padella e poi dopo.
Insomma, vogliamo i dati al mese.
In che senso?
Quanto spendi di cani, pappa, cani e gatti? Perché ha tre gatti, due gatti.
Sì, io non lo so.
Non hai mai
mai voluto fare i conti. È che qua sta dentro divorzio.
Infatti, se vuoi non lo diciamo, ecco, pubblicamente, ce lo teniamo per noi. No, è perché e poi domanda. Costa di più proporzionalmente un cane o cinque cani? No, a livello alimentare 5 cani la risposta. No, perché c'è quel detto che nella gestione è più impegnativo. Cioè, un cane è tanto impegnativo quanto 6. Nel senso che poi quando aumentano di numero poi si autogestiscono.
È una cazzata mostruosa, posso dirvelo.
Certo, certo. Boh,
anche per... Guarda, una volta... cioè, quando io sono partita a fare questo mestiere... Uh-huh. E quando io sono partita a costituire il mio branco, ti avrei detto la stessa cosa.
E poi...
Adesso, dopo anni di studio di dinamiche di branco, ti dico che è una cazzata mostruosa, perché tu l'hai visto in prima persona, che non è vero che dal primo al secondo non è cambiato un cazzo.
Ah no,
niente.
Sempre
anche perché subentrano tutte delle dinamiche per cui poi li devi separare, quindi il lavoro li raddoppia. E devi stare, ad esempio, io adesso che ho le cagne anziane che mangiano mangimi particolari, devo discutere tutte le sere con Poldo perché dice scusa, perché io mangio la casalinga, io mangio questa cosa,
questa qua, schifo,
insipida,
liofilizzata,
esatto, schifo blè.
Allora, sì, diciamo che è vera questa massima se ci fosse il branco ideale, il branco utopistico, cioè il branco...
Cioè avere la massima che non è più impegnativo?
Esatto.
Cioè no, che... non è vero, ma anche da una che il branco tendenzialmente utopistico
no,
ce l'ha...
No, metti che tu non avessero problemi di alimentazione, metti che tutto fosse appunto perfetto, effettivamente i tuoi sono... che sono equilibrati, sono più gestibili, sono 5, vabbè... più gestibili dei miei due che sono psicopatici, però.
Sì, però ad esempio per me è un casino trovare una pensione o qualcuno che mi tenga.
È vero.
Per me è un casino andare in vacanza con loro perché sono 5. E devo raccogliere 5 volte per in più.
E merda.
E merda, non ti dico quando parte il virus intestinale a tutti, che divertimento.
Che gioia. Forse, boh, non so perché l'ho sentita in un podcast l'altro giorno parlavano...
Stai ascoltando
un
podcast?
Non parlava di cani, assolutamente, era una massima... Che,
come osano?
A parte che è americano e poi...
Non abbiamo un mafioso che gli spezzi le gambe?
Certo.
Vai.
Ci ascoltiamo una canzone mentre Lia si calma un attimo. Asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about, just what you wanted. Look at you, cool guy, got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause hai sofferto come soffre James Arthur in questa Blind Side?
Quando in generale o adesso nello specifico?
Adesso mentre ascoltavi
no,
la canzone?
No,
per niente.
No.
Ok. Bene, lei è Lia Vegani che per la cioè che per fortuna per i cani ha molta più empatia e sensibilità di quanta ne ha per la musica.
Yeah.
Fine della puntata.
Comunque adesso tocca a me scegliere l'articolo.
Spero che tu l'abbia già fatto perché...
Certo che l'ho già fatto.
Prego.
Ignoranta.
Prego.
C'è Pippo.
Pippo.
Che è il cane di quartiere d'Avellino.
Mm-hmm.
Sono anche documentata su cos'è un cane di quartiere. Praticamente ho scoperto anche dov'è Avellino, in campagna.
Ok. Quante cose
sono pronta tutto
si imparano, col compagno di branco. Okay.
Ho scoperto che c'è una legge tale per cui si possono rimettere cani randagio, comunque liberi, conviventi con l'uomo in libertà, nel territorio in alcune regioni, e questi vengono chiamati o cani di quartiere o cani liberi accuditi.
Ah, cioè tipo anche alla Maddalena ce n'era uno storico che lui girava per la piazza, tutti sapevano chi era.
Tutti sapevano chi era, non ha un proprietario singolo, anzi tecnicamente il proprietario è il comune, quindi il syndic.
Sì, che in Sardegna non si chiamerà così, penso, neanche ad Avellino.
No, non credo.
O sindaco.
E niente, vengono, come dire, incaricate almeno un paio di persone per l'accudimento di questo cane, E la cosa divertente è che questo cane nello specifico,
Pippo,
è stato portato in clinica perché aveva un rigonfiamento a livello dell'addome.
Ok.
Era ciccia. E quindi Pippo è stato messo a dieta.
Pippo stava vivendo la sua vita migliore. La
esatto, grasso e felice. E il signor sindaco di Avellino ha detto che adesso non gli si può più dare da mangiare oltre quello, ovviamente, la sua dieta abitudinaria che gli portano le persone deputate ad accudirlo.
Nessuno,
perché Pippo è grasso.
No, perché immaginati ad Avellino, ha voglia maritozzi, babà.
Ma infatti
pizza.
Dovresti vederlo. Comodino, in effetti.
Mi mandi
Pippo.
Il link, che lo voglio assolutamente. Mio nuovo spirito guida, Pippo, il cane di quartiere di Avellino.
Cane di quartiere di Avellino, sovrappeso,
grasso e felice.
E sputtanato a livello di tutto Avellino, perché hanno messo proprio i cartelli che non gli si
no!
può dare da mangiare, povero
Maga,
Pippo.
Questo è fat shaming.
E lui invece fa la spola tra i negozi di alimentari a chiedere cibo, e ovviamente tutti che lo amano, è molto amato ad Avellino. E gli hanno dato tutti da mangiare, infatti è un po'
grasso,
sembra un cuscino con la testa.
Questo è fat shaming e body shaming di Pippo, e io non
esatto.
Che la gente smetta di dare da mangiare non ci credo neanche se lo vedo,
ma poi
non ci credo, ma
cioè, anche perché adesso te lo mando, perché devi vedere la faccia
che è tipo la faccia della Lia quando dobbiamo andare a pranzo insieme e lei vuole sempre andare al sushi e poi non lo digerisce.
Non è vero, mi è piaciuto molto anche quando siamo andati al libanese.
Abbiamo tornato anche lì, poi dopo hai voglia di registrare mentre digerisci il libanese con i ruttini, però molta Eccolo. Soddisfazione. Io intanto guardo la foto di Pippo e vi faccio ascoltare Elodie.
Il cuore, sì, la mia gamba dondola.
Dunque, ci scrivono, ciao ragazze, sto guardando Pippo, povero, però cavolo, sembra una foca.
E quindi cosa abbiamo contro le foche?
Aspetta che non si è firmata, oh signore, ho solo un numero di telefono e una foto molto carina. Cri, questa è la Cri, e sembra una foca. Io non l'ho ancora aperto, aspetta, vediamo. Pippo è un cane gonfio. Ti ricordi?
Dici che sono tutte scoregge. In quel senso.
Dico che se vai lì e applichi pressione come su una zampognetta, potrebbe sgonfiarsi un po'.
No, però scusa, adesso al di là della forma fisica, guarda lo sguardo.
No, è proprio, allora, no, non è per fare regionalismo, è proprio un cane napoletano.
No, è avellinese nello specifico. Non fare
è un cane.
È come se te ti dessero della Reggiana.
È un cane campano.
O della bolognese.
Con lo sguardo da furbetto e l'emosinatore seriale di cibo.
Che ha molta fame, poverino, ragazzi. Però tecnicamente, se lui volesse morire grasso e felice.
Ecco, brava, qua sollevi una questione molto importante, ovvero quanto arbitrio possono avere effettivamente i cani sulla loro.
Già, questo l'hanno castrato arbitrariamente. A proposito,
e meno male, perché il cane di quartiere va in giro a trombare le cagne di quartiere, poi si pone il problema dei cuccioli di quartiere, quindi sai com'è.
E quindi anche il suo metabolismo è andato a farsi benedire,
in più va lì, è un maritozzo qui, è
una pizzetta là, qui là sono fritte le pizzette,
quindi hai capito,
buone quelle.
Io tra l'altro,
comunque, se voleste donarci delle pizzette fritte, speditele per il mercoledì sera, grazie.
Sì,
io le apprezzo molto.
Da Avellino le mandate.
No, ma anche qua, se c'è qualche friggitoria
napoletana o avellinese,
noi
apprezzeremmo moltissimo. E sì. Però volevo dirti, no, ecco, mi sono fatto sì, che oggi la Lia...
Io soprattutto perché la Valle preferisci i dolci, ve lo dico.
No, io lo mangio, se mi mandate un coso.
Una pizzetta fritta,
anche sai quelle, come si chiamano, dai, quelle i
arancini.
Arancini, però ma sono siciliani.
Esatto.
No, i calzoncini fritti con dentro la mozzarella e il pomodoro.
No, la mozzarella non la digerisco, per favore. Quelle col pomodoro, il basilichino, il parmigiano, il pecorino stagionato,
sì,
vanno bene.
Ne vuoi di maritozzi. Grazie. Anche tu. Invece volevo dire appunto che
anch'io voglio morire grasso e felice. E sul grasso ci siamo.
Allora, su tu, però, essendo un essere umano, hai questo, questa sorta di libero arbitrio di decidere esattamente quello, come vivere e come morire. Il cane ce l'ha? Sni, perché un cane in una circostanza di libertà, ma non inquinata dalla presenza degli esseri umani, quindi dalla società, probabilmente si autogestirebbe. Non è che mangerebbe fino a esplodere.
Bene. Non avrebbe accesso alle pizzette fritte, secondo me.
È brava, proprio quello voglio dire. Cioè, se lui è grasso, è vero che lui ha elemosinato, ma è anche c'è perché chi ha prodotto le pizzette fritte.
Già, se tu belle persone quelle che producono le pizzette fritte.
Se tu mettessi Pippo in libertà e togliessi gli esseri umani dall'equazione, probabilmente Pippo sarebbe un figurino. Ecco, già. Questa è la morale della favola. When the list changes and the colors they show, can you walk? Con i 30 Seconds to Mars noi arriviamo alle 19 e lì è il tuo momento dell'adozione della settimana. Prima di lasciarci con grande tristezza, dolore e sgomento, perché
oggi siamo stati insieme praticamente 12 ore.
Infatti io sono, non vedi come sono di buon umore? Tu mi metti di buon umore. Cioè, capisci il potere?
Tu mi metteresti più di buon umore se la smettessi di mettermi le mani addosso.
Ma non ti possiamo sfatare questo mito? Io tra l'altro non sono
perché non è un mito.
Non sono neanche una persona stoccacciona per niente. Ogni tanto, vagamente, mi faccio benedire dalla...
Dai, dai, dilla.
Dalla abbondanza dinamica.
Mi hai detto abbondante. Che strono.
Abbondante ha anche una connotazione estremamente positiva, Lia.
No.
Come no? Meglio s'abundare quam deficere, dicevano i latini, quindi voglio dire, dai, dilla, su.
Adesso ti denuncio.
Dica.
Allora, no, io ho deciso che oggi vi dico di chiamare Monica. Guarda, sai che l'altro giorno... No, non lo dico, te lo dico dopo in privato perché...
Ok, scaramanzia, vai.
Vi dirò di venire da Monica perché abbiamo un sacco di cani in cerca di casa, meravigliosi, e è ora che veniate a conoscerli, quindi venite e... Venite ad aprirvi il cuore, gli occhi e la mente e chiamate Monica al 340-761-6994. Ve lo ripeto, 340-761-6994.
Direi perfetto. E io aggiungo soltanto che esattamente quello è. Cioè, dato che da Monica appunto di opzioni ce ne sono diverse, voi non potete sapere qual è effettivamente il cane giusto per voi finché non lo incontrate. Andate, dite: io faccio questo lavoro, ho questi orari, ho dei bambini, ho una suocera in casa, ho
No, con la suocera
non ne diamo neanche uno. E saranno loro ad aiutarvi a trovare quello più adatto alle vostre esigenze. Se vi siete persi il numero di Monica, comunque scriveteci su Compagne di Branco sui social, che noi rispondiamo sempre.
Comunque, se siete in cerca di un'adozione consapevole, contattateci sui social, sui contatti di Radio Parma, sulla Compagne di Branco @gmail.com. E noi vi aiuteremo a trovare il cane adatto. Abbiamo un sacco di
opzioni.
Esatto.
Grazie Lia, ti voglio bene.
Ciao cara, ci vediamo mercoledì prossimo.
Voi rimanete lì, perché dopo il break io torno fino alle 20 qui con voi per Mania di Protagonismo. Facciamo una rassegna stanca, leggiamo un po' di notizie, ascoltiamo un po' di musica. A dopo.
L'ora esatta è offerta.
Johnny Marr alle 19:15 qui a Mania di Protagonismo, sempre mercoledì 14, ciao. 4 ottobre, raga, mancano 2 giorni alla giornata X. L'unica cosa che conta quest'anno è il giorno in cui finalmente mi opererò agli occhi, e ogni volta che lo dico ad alta voce penso che questo mi porterà sfiga, per cui basta, l'ho detto, e solo per avvertirvi, come ho fatto anche ieri, che venerdì Mania di Protagonismo non ci sarà perché io sarò ciecata, perlomeno temporaneamente, e vedremo un punto come starò. Ma partiamo quindi, dopo che Lia se n'è andata, ci ha lasciato, è andata a casa dalla sua famiglia e dai suoi cani, alla rassegna stanca che parte con un Fedez che è ancora ricoverato e la situazione insomma si fa complicata. Non so se è ancora ricoverato perché è in guarigione. Leggevo appunto di Chiara Ferragni al Fate Bene Fratelli. Ma andiamo avanti e parliamo di, vediamo cosa c'è in scaletta. Che fine ha fatto la veggente di Trevignano, quanto mai attuale, visto che stasera, come saprete, c'è Chi l'ha visto. E adesso porta anche messaggi di Gesù, quindi non solo della Madonna. Incidente a Mestre, penso che l'abbiate visto tutti, è stata una cosa allucinante. Purtroppo vittime tante, 21, 15 sopravvissuti feriti, tutti turisti tranne l'autista. Don't be shy al party di Killian Paris. Oggi nessuno potrebbe fare un film come Mean Girls. Victoria Beckham ammette la crisi con David. Vivevamo a Madrid, è stato il periodo più buio della nostra vita. E ancora settimana della moda a Parigi, che porta con sé tutti i nuovi trend che noi non ci potremmo mai permettere. Il contorno occhi che ha più successo in questo momento costa meno di 10 euro e va provato assolutamente, ma questa è una pubblicità e quindi no. E ancora, insomma, perché Sex Education è stata una piccola rivoluzione nel mondo delle serie TV e teen? Direi che lo sappiamo, perché ha parlato finalmente in un modo, cioè ha parlato agli adolescenti, secondo me, nei termini in cui gli adolescenti parlerebbero a loro stessi. Kourtney Kardashian ha detto che odia sua sorella e che vuole stare lontano dalla sua famiglia. E chi è che non l'ha mai detto e pensato almeno una volta nella sua vita? Con questo chiudiamo la rassegna stanca e ci ascoltiamo Cesare Cremonini con Tropico, con la loro Fantasie. Myself, tra l'altro, quando è stato? Quest'estate, secondo me, no, sì, scorsa, che un mini grande concerto dei Sottotono nella formazione originale, un grande Fish e un grande Tormento al Fidenza Village, il concerto perfetto per noi oltre trentenni millennial, perché è iniziato tipo alle 9, alle 11 e mezza ero a casa a letto. Era stato meraviglioso. Dunque vediamo questo articolo che mi interessa molto, perché parla di come l'ironia sia una dichiarazione di dignità. Credo che me lo potrei tatuare questo. A chi pensa che far ridere sia diventato impossibile, non si può più dire niente, il famoso, no? Lella Costa risponde che non è così. Fare gli spiritosi contro altre persone è una forma di bullismo. Hola! Oh. Vi ha fatto molto ridere una biglietta di Altan, due coniugi brindano al Capodanno, lui dice a noi due, le risponde noi due chi? E Lella Costa, 71 anni, attrice e autrice famosa per i suoi monologhi, direttrice di teatro Carcano di Milano, dell'ironia ha fatto un mestiere, cita questo esempio, una battuta che può divertire tutti senza offendere nessuno. Oggi tanti si lamentano che far ridere sia diventato impossibile, a causa del politically correct non si possa più dire niente, è vero o falso? E lei dice... Falso. Chi sostiene il contrario forse sta facendo propaganda elettorale. Anzi, io trovo che sia importante stabilire delle regole per tutelare le categorie su cui si è fatto gli spiritosi troppo a lungo. E questa è una signora di 71 anni, ok? Quindi nonostante il suo essere boomer ci arriva. Allude a persone nere, grasse, anziane e con disabilità? Esatto, prendersela con loro non è ironia, è dileggio. Ci si coalizza contro il diverso perché è facile, una forma di bullismo. E lei dice precisamente: devo dire che noi donne siamo meno avvezze, tendiamo a fare un tipo di ironia in cui ci mettiamo dentro. A me non viene da dire voi siete così e io vi prendo in giro, preferisco noi siamo così e ci prendiamo in giro. Che classe, è quella a cui io ambisco. Diciamo che faccio ancora fatica a rinunciare a prendere per i fondelli i Gianfranchi Basici. Per fare ironia, quindi, occorre l'autoironia, la domanda della giornalista. Non esiste l'una senza l'altra. In entrambi i casi si tratta di imparare a spostare lo sguardo. Spesso ci concentriamo sul nostro ombelico che ci piace tanto, ma cambiare punto di vista è utilissimo e sicuramente un antidoto contro insofferenza e intolleranza. Che donna! Lei ha mai usato questo antidoto? Con Salvini. Eravamo invitati in trasmissione da Daria Bignardi, lui si esprimeva in maniera aggressiva. Io gli ho risposto con sorriso e distacco. Volete mettere che colpo? Gli ha detto qualcosa tipo... Forse ho letto qualche libro in più rispetto ai due che dichiara lei. Tipo, comunque l'ho costretto a cambiare tono. Durante la pubblicità lui era nervosissimo e ha chiesto al pubblico, ha chiesto che il pubblico ridesse e applaudisse anche per lui. In questa circostanza lo scrittore Romain Gary mi è stato d'aiuto. In che modo? Definisce l'ironia una dichiarazione di dignità, l'affermazione di superiorità dell'essere umano rispetto a quello che gli capita. Ma raga, bellissima st'intervista, trovata per caso, bellissima. Cosa ne pensate? Voi siete più per... tu sei così e cos'ha, fa ridere? O meglio, no? Ironia intelligente che ci coinvolge e che ci eleva al di sopra, no, della facile stilettata gratuita. È inutile chiederlo. Anytime she goes away, there's nothing you can do. 19:36 minuti e dopo questo bellissimo throwback, sempre qui a Manie di Protagonismo con la vostra vitridente di fiducia, in grande attesa e fermento per appunto la puntata di stasera di Chi l'ha visto. E la Marina, oggi intervistata su cosa ne pensasse, no, della puntata del podcast Il Disagio, che l'ha vista protagonista in maniera eccezionale la settimana scorsa, ha detto: mi è sembrata, pensavo sarebbe stata più lunga, invece è passata via più tranquilla, più velocemente di quanto pensassi. Ecco questa. E comunque aveva assunto la modalità prof appena ho preso il telefono per inquadrarla e fare le storie, e mi diceva appunto che stasera si tornerà dall'anticipazione che ha visto in TV, immagino stasera si torni sul caso della ragazza nostra locale, Alessandra Linovi, ragazza, donna scomparsa da questo contesto strano, da questa vita molto parca, molto frugale, la parola che usano loro. Nonostante i suoi, insomma, la sua condizione economica del tutto agiata, e soprattutto questo suo nascondere la relazione con il compagno Ermete, che è quello che viene intervistato dalla nostra Chiara Cazzaniga, però appunto da un giorno all'altro puff, e quindi la storia continuano le indagini, continua la ricerca, continuano gli appelli e continua appunto, ci sarà stasera il servizio nella puntata di Chi l'ha visto. Sono molto curiosa perché siamo in quella fase in cui Ermete, il compagno, a seconda di come la si guarda, potrebbe essere povero, innocente, completamente estraneo ai fatti, caduto dal pero, con una reazione un po' strana, se vogliamo, a questa sparizione, perché i biglietti lasciati in giro nel caso lei passasse da casa quando lui non c'è, scatole lungo il corridoio nel caso appunto lei entrasse, così lui saprebbe che è passata da casa quando lui non c'era, insomma... cose un po' bizzarre, ecco, se vogliamo, o appunto se lo si guarda con un occhio più cinico, più scettico, quello che un po' il true crime ci ha insegnato ad avere negli ultimi tempi, allora ci compare un Ermete molto più colpevole, ecco. Io vi lascio alla pubblicità, ma torniamo subito dopo, sempre qui a Manie di Protagonismo, sempre con la sottoscritta fino alle 20.
Grandi ustioni dei bimbi nati.
È tornato anche Young Blood con musica nuova, molto figa questa Hated, parla di come lui, di come lo sai che you made it when you're hated, cioè lo sai che ce l'hai fatta quando la gente comincia ad odiarti, e ahimè temo sia una cosa non lontanissima, diciamo, dalla realtà. Comunque parliamo di case e di come saranno le case dove abiteremo. Io sono sempre più dell'idea, per come va l'ambiente, il pianeta, l'economia, che invece di investire su le mura si debba investire su un camper. Se non altro, questo è quello di cui sto cercando di convincere Andrea, che invece di pensare a come comprare casa, che la vedo un po' dura, si può pensare di investire sul camper, visto che il camper, amici miei, nuovo costa come un appartamento praticamente. Ma se invece vi interessano le case, continua a essere il luogo in cui rifugiarsi, il nido in cui sentirsi finalmente protetti, e l'insinuarsi progressivo del mondo digitale è una scossa potente, anche quella della pandemia che abbiamo vissuto, cambia la forma simbolica e fisica delle case. Sono i primi veri laboratori di una metamorfosi che sta cambiando il modo di abitare, se pensiamo anche solo al lavoro e allo smart working, di come prima la casa appunto non era considerata un luogo dove lavorare e adesso sì, cerchiamo di ritagliare spazi, nicchie, stanze, chi può, dove fare, no, gli studi, eccetera. E anche noi ci muoviamo, c'è anche il design, l'arredamento, l'architettura si muovono in questo senso. Lo scenario di cambiamento avvenuto è molto più impalpabile, ma se abbiamo la fortuna di guardare alcuni appartamenti particolarmente aggiornati, vedremo che cominciano a comparire cose come purificatori d'aria, ceramiche antibatteriche, rubinetti per l'acqua che filtrano, cucine intelligenti o piani cottura a induzione, perché lo sappiamo che il gas costa. Poi addirittura progettate cappe progettate da Tesla. Gli elettrodomestici sono connessi tra di loro e direttamente collegati ai nostri cellulari, forniscono generosamente informazioni e date che consentono non solo la cura ma anche la premonizione su quello di cui potremmo avere bisogno, della qualità dell'aria, della temperatura e passando per la luce e la spesa. Io non so voi, a me mette molto l'ansia sta cosa, nel senso che cioè vi ricorda, allora, negli anni 90 mi ricordo che 2000 c'era come si dice, c'erano questi film o pubblicità dove si vedevano queste case col frigo che ti parlava, o i water che analizzavano la nostra pipì e per dirci se stavamo bene o male. E da una parte figo, dall'altro ansia, come tutto del resto. Voi la vorreste la casa tutta digitalizzata? In inglese, no, it grew on me, mi è cresciuta addosso, cioè un primo ascolto un po' magari indifferente, adesso la trovo veramente carina, veramente bella, molto coinvolgente. Voi, a voi piace? Io questo non ve lo dico perché lo do per scontato, ma è ovvio che se voi voleste potreste come si dice, commentare anche, di fare richieste musicali, dire questa mi piace, questa qual è, ne voglio sentire un'altra, questa no, beh, questa no, magari no, non è carino. Comunque siamo quasi in dirittura d'arrivo, ma abbiamo tempo di fare un'ultima riflessione scritta da Alessandro Zan, ovvero il deputato del PD, che scrive appunto: siamo tutte e tutti chiamati a una nuova forma di resistenza. Vediamo di cosa si tratta. Serve un sussulto della società civile, serve un non ci stiamo collettivo che ricordi come i diritti sono patrimonio comune di tutti e di tutte. Questo articolo lo trovate sul numero 41 di Vanity Fair, che appunto celebra poi 20 anni del magazine. Allora, si parla di cambiamenti, appunto Alessandro Zan scrive queste righe, in particolare vissute negli ultimi 20 anni dalla comunità LGBTQIA più italiana. Il modo, insomma, come tra l'altro tra lui e Vanity Fair c'è un rapporto aperto e coraggioso, e quindi lui ringrazia. Se penso a una ragazza lesbica, a un ragazzo gay, a una persona trans nel 2003 e allo stesso tempo penso ai giovani di oggi, certamente percepisco enormi cambiamenti, direi epocali. 20 anni fa la sigla LGBTQIA+ non esisteva, quantomeno in Italia, e spesso anche la stessa comunità appariva più binaria, meno consapevole di sé e di quanto effettivamente potesse essere ampia e inclusiva. A parte poche rare circostanze, all'inizio degli anni 2000 una persona queer, soprattutto se giovane, si percepiva come unica nel senso di sola, aliena rispetto all'eteronormatività imperante rappresentata sui media come singola opzione possibile. E sicuramente tante cose sono cambiate e questo è molto positivo. Tuttavia, in Italia ritengo sia necessario distinguere due piani, quello sociale e quello politico-giuridico. Sul piano sociale sono convinto, questo dice sempre Alessandro Zan, che il nostro paese abbia vissuto un'evoluzione di costumi uguale a quella delle altre nazioni occidentali. Ed è vero, la comunità LGBTQ ha più ha conquistato spazi e visibilità, ma dal punto di vista politico non è così, ed è qui che dobbiamo resistere, ed è qui che dobbiamo votare diversamente quando ne avremo l'occasione. Meravigliosa questa di London Grammar, Dancing by Night featuring Sebastian. E io non posso fare altro che lasciarvi con l'invito di trovarci o sul gruppo Telegram o sui social, e quelli che preferite, perché poi alla fine siamo dappertutto noi Kila Visters, siamo veramente dappertutto. Più tardi, appunto, quando noi, io dopo aver mangiato una bella pizzetta che mangeremo a casa, io e Andre, ci spalmeremo sul divano a guardare Chi l'ha visto, 21:20 su Rai 3, questo è l'appuntamento. Mi raccomando, scriviamoci su Instagram e sui social o sul gruppo di Telegram. C'è, com'è che l'ha chiamato la Vale della redazione di Malcesine? C'è grande preoccupazione, che è una delle frasi storiche classiche della Sciarelli. Buona serata amici, amiche e amici, fate i brav ma non troppo, no scusate, fate i brav ma non troppo. Ci troviamo domani 18:20 sempre qui con Manie di Protagonismo, con la sottoscritta e gli highlights con Luca Semeraro per Salutava Sempre di Chi l'ha visto. Bye.